Vi invito, iniziamo subito con la lettura, vi invito ad aprire Giovanni capitolo 14, il brano di oggi sono i primi sei versetti di questo capitolo, sei versetti, dove troviamo scritto queste parole del Signore Gesù, dice: il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi, e del luogo dove io vado sapete anche la via. Tommaso gli disse: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo sapere la via? Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Oggi è Natale, in genere questo periodo è sempre un periodo nel quale io predico sempre Gesù che viene sulla terra, un po' come Michele ha presentato questa mattina. E qualcuno dirà: come mai un passo così che non c'entra niente con la nascita del Signore Gesù? Perché nel passo che vedremo c'è la finalità del perché Gesù è nato sulla terra. E tante volte ci concentriamo sul Gesù piccolo, il mondo oggi l'ha rimpicciolito talmente tanto, o forse fatto completamente sparire, perché in Natale ormai di Gesù c'è ben poco. Ormai la figura dominante del Natale è Babbo Natale. Babbo Natale ha praticamente soppiantato il Signore Gesù. E sappiamo che, come ha detto Michele, questo è un tempo di regali, dove tutti corriamo per fare dei regali a qualcun altro. Alcuni regali sono utili, i più saranno inutili, verranno riciclati forse il prossimo anno, magari le persone che vi stanno antipatiche regalerete quello che vi hanno regalato di inutile. Ma il Natale dovrebbe essere, come detto, un tempo giusto di riflessione. Ed è per quello che abbiamo voluto avere un tempo speciale con voi questa mattina. Il Natale non è il ricordo di Babbo Natale, è un momento per riflettere su Gesù. Chi era Gesù veramente? Perché è venuto su questa terra? Gesù era solo un personaggio storico? Sappiamo che molti storici, anche atei, registrano l'esistenza di Cristo, ma conosciamo perché, cosa ha detto Gesù, perché è venuto? E forse Gesù ha un dono grande da dare ancora quest'oggi a noi. Questo brano che abbiamo letto è inserito, ha come contesto storico l'ultima cena. Il Signore il giorno dopo sarebbe stato giustiziato sulla croce e ha questa ultima cena insieme ai propri discepoli. E, se volete leggervi gli ultimi capitoli del Vangelo di Giovanni, racchiudono questi ultimi insegnamenti o ultime istruzioni che il Signore Gesù dà ai suoi. Ed è un quadro tragico, perché quella sera non è una sera di festa, perché il Signore Gesù ha appena annunciato ai suoi che lui se ne sarebbe andato. Strano, perché loro avevano altre aspettative, loro avevano le aspettative che lui fosse il Messia, il re che avrebbe liberato Israele dai Romani. Che senso ha che lui se ne sarebbe andato? E dove se ne sarebbe andato? Dice: ma io provengo dal Padre e tornerò al Padre. Ma mettiamoci nel posto di quei discepoli. Ma che significa con queste parole? Oltremodo, lui dice che annuncia la sua morte e quindi c'è un terrore nei cuori di queste persone. Sono state con il Signore Gesù 3 anni, hanno visto cose incredibili e potremmo dire che lo amavano. nella loro debolezza lo amavano e l'avrebbero perso. E l'avrebbero perso nel modo più drammatico possibile e nel modo più infamante per loro stessi. Perché tutti loro lo tradiranno, non è solo Giuda. Noi sappiamo sempre che Giuda è il cattivo del gruppo, perché Giuda è quello che lo tradisce. Ma sappiamo che tutti lo abbandoneranno, a cominciare da Pietro, che era il più sicuro della sua risposta nei confronti di Gesù. Ma Signore Gesù, qualora tu dovessi morire, io non ti abbandonerò mai. E sappiamo, no, come è andata a finire, anche per chi conosce poco i Vangeli. E tutto il resto lo avrebbero abbandonato appena la situazione sarebbe crollata. Oltremodo, se Gesù stava per essere messo a morte per mano dei sacerdoti, beh, anche loro, come amici di Gesù, erano in pericolo. Se uccidono lui, uccideranno anche noi. E quindi non è una serata di festa, è una serata tragica dove tutti i cuori sono nel panico. E io mi sono chiesto come reagirei se avessi la consapevolezza che domani la situazione crolla. Sarei nel panico, nell'ansia se va bene, ma nel panico, per dire, tutto va a rotoli. E il Signore Gesù, forse l'unica persona che doveva essere confortato perché lui sarebbe stato messo a morte, lui consola i discepoli e li consola con queste parole e prende l'iniziativa dicendo al versetto 1: il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate in fede anche in me. È straordinario che quella sera lui si preoccupa non di se stesso, ma di loro, dei loro cuori. Voleva portare pace ai loro cuori. Si sono ribaltate le situazioni perché lui avrebbe dovuto essere confortato. Lui stava morendo in una situazione veramente drammatica. E se facessimo un piccolo passo indietro al capitolo 13, versetto 19, Gesù dice: ve lo dico fin d'ora, prima che accada, affinché quando sarà accaduto voi crediate che io sono. Cioè Gesù sta dicendo delle cose che loro non riescono a capire, non riescono neanche a pensare lontanamente cosa può succedere. E Gesù gli dice: io ve lo dico quello che sta succedendo affinché voi sappiate che io sono. Sembra una parola strana, che io sono. Lui sta dicendo, l'io sono, da un punto di vista biblico, si sta dichiarando Dio. E solo un essere conosce quello che si può, che può succedere tra 5 minuti, o tra un'ora, o tra 10 anni, o tra 1000 anni. Io non lo so cosa può succedere tra 5 minuti, e nessuno di voi. Non sentitevi offesi, perché nessuno conosce il futuro, ma solo Dio conosce e dice: io ve lo dico affinché voi riconosciate che queste parole sono le parole di Dio. E quindi queste parole hanno un peso incredibile, un peso incredibile. E guardate bene, non è un valore solo per quei 12 che erano lì, perché hanno un valore anche per noi quest'oggi. E come detto, quella sera Gesù dice: tra di voi c'è un traditore. Quindi sapeva, l'ha sempre saputo, per 3 anni si è contornato della presenza di una persona che vigliaccamente lo vende per 30 denari, e oltremodo sa anche che tutto il resto saranno deboli e lo lasceranno. Come detto, il Signore Gesù guarda i loro cuori e dice: abbiate fede in Dio e abbiate fede in me. È interessante perché la pace nel cuore si trova solo in una situazione. Cosa pensiamo noi quando vogliamo la pace? Ma se io avessi un bel lavoro, una bella casa, una bella famiglia, tanti soldi, una salute, è vero? Pensiamo che quello potrebbe darci la pace? È sbagliato. Il Signore Gesù gli dice: i vostri cuori sono turbati e io vi do una pace, senza cambiare la circostanza di quella serata o soprattutto del giorno dopo. E la pace si trova: abbiate fede in Dio e abbiate fede in me. Il cuore dell'uomo è stato creato per avere pace con Dio. Se il cuore dell'uomo si rivolge da un'altra pace, in un altro luogo, qualsiasi esso sia, non ha più pace. È per quello che siamo tutti così ansiosi, perché abbiamo escluso Dio dalla nostra presenza e soffriamo di tanti malori. Quindi Gesù non cambiò quelle circostanze quella sera, si preoccupò dei loro cuori, e Gesù sta rivelando completamente la sua divinità, sta richiedendo: abbiate fede in Dio, ma abbiate fede in me. Ora, se lui non è Dio, sta richiedendo qualcosa di blasfemo, sta bestemmiando. Se sta richiedendo fede in se stesso, è perché lui è Dio fatto uomo. E in che cosa dovevano credere? Che Dio li aiuterà? Che Dio avrebbe sistemato ogni cosa? Che Dio avrebbe agito secondo i loro desideri? Come detto, la pace del cuore non si trova nelle cose del mondo. Le cose del mondo forse possono darci qualche sollievo, ma è duraturo. Perché io oggi posso avere un bel lavoro, una salute, eccetera, eccetera, ma tra 5 minuti tutto può cambiare. Tutto può andare perso in un attimo. E pensate, c'è stato un uomo che ha vissuto la pace con Dio, che è stato Adamo. Adamo, quando è stato creato in un posto perfetto, che era il giardino dell'Eden, ed era perfetto non perché era un mondo perfetto, lo era, ma perché la perfezione è perché lui era in pace con Dio. E sappiamo che quella è diventata una storia tragica, perché lui e Eva hanno ascoltato Satana, peccano perché loro non volevano essere ribelli a Dio. Hanno scelto nel loro pazzo orgoglio di escludere Dio dalla loro vita, e sappiamo come è andata la storia: sono stati allontanati, hanno perso quella pace, appena hanno mangiato il frutto subito hanno perso quella pace, già tra di loro si sono vergognati e poi sono andati a nascondersi. E quella cosa, cari presenti, continua da millenni, perché tutti noi ci portiamo il loro peccato dentro. Perché tutti noi siamo come Adamo ed Eva, esattamente come loro. Vogliamo mangiare un frutto che ci è proibito, convinti che Dio non ci serva e che invece ci porta a amare conseguenze. La parola di Dio dice che in Romani 3:23 che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Non importa quanto sei buono, non importa cosa ho fatto io di buono nella mia vita, perché di fondo io sono malvagio. Perché io voglio vivere senza Dio, io voglio crearmi le mie regole, io voglio fare quello che penso mi possa essere utile e che mi piace, e che, guardate bene, neanche funziona. Neanche funziona, perché il mondo che vuole vivere senza Dio e nell'infelicità più completa. Possono accendere tutte le luci di questo mondo, possono fare tutte le feste, ma è il tripudio del vuoto, perché di fondo ci portiamo un malessere che è quello del peccato. E la conseguenza del peccato, dice la parola di Dio, è la morte. Ecco perché abbiamo paura di morire, perché sappiamo, senza che nessuno ce l'abbia detto, che andremo incontro a un giudizio. Risponderemo della nostra ribellione. E il Signore Gesù dice: il vostro cuore non sia turbato, richiama i discepoli ad aver fede. E pensate, li chiama ad aver fede quando tra poche ore tutto precipita. Quando viene arrestato, picchiato, insultato, appeso a una croce. Lui è Dio? Davvero? Le sue parole sono degne di fede? E sappiamo che tutti gli increduli quel giorno diranno: ma se tu sei il figlio di Dio, scendi da quella croce, dimostracelo. Ma le cose non sono andate come gli uomini volevano. E Gesù dice, fa una promessa al versetto 2: nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. Di quale casa sta parlando Gesù? Gesù non ha avuto mai una casa nel suo cammino terreno. E al capitolo precedente, al versetto 1, dice: sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre. Si sta riferendo alla casa del Padre. Come ha detto Michele prima, lui era con Dio, è sceso sulla terra e dice: io sto tornando lì. E dice: nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che vado a prepararvi un luogo. Una strana frase, ma che significa queste parole? Va a preparare un luogo, molte dimore. E qui dobbiamo entrare un po' nel mondo di allora, ebraico, perché un padre aveva la sua casa e quando i figli si sposavano, lui costruiva attorno alla sua casa un'altra residenza perché i figli potessero abitare con la loro nuova famiglia. Cioè costruiva, allargava la sua proprietà dove i figli facevano la loro famiglia, ma rimanevano un clan, una famiglia più estesa, sempre unita. Ed è bello questa cosa di preparare per i propri figli un luogo dove loro possono vivere. E quella sera Gesù vuole portare appunto conforto ai loro cuori, richiamando i loro cuori non alle incertezze della vita, ma a un qualcosa che deve ancora arrivare. Ecco su cosa i loro cuori dovevano riposare: sulla certezza di questa promessa. C'è una casa che il Signore Gesù va a preparare quando Lui partirà, ed è una casa dove i discepoli e tu forse puoi entrare a stare con il Signore Gesù. Perciò, e in un certo modo questa casa è un po' tornare alle origini del paradiso terrestre. Non è solo un luogo meraviglioso, ma è un luogo dove non esisterà più il peccato ed è un luogo dove saremo alla presenza del Signore. Che dono! Ma cosa potremmo volere di più? Cosa potrebbe valere di più? Dice: quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò. Ora mettetevi nei panni dei discepoli. Il giorno dopo lo vedono morire. forse Gesù si è sbagliato. Forse pensavano a un viaggio, ma non alla morte. Perché? Quale uomo mai tornato dalla morte? Nessuno. E allora come avrebbe potuto rendere praticabile questa promessa? E non è che noi siamo più avvantaggiati, perché noi sappiamo com'è andata la storia, ma mettetevi nei panni di quelle persone lì. Quando Gesù viene flagellato, appeso, non è che dicono, beh dai, tra un po' di ore è domenica e il Signore si risveglierà, ed è solo 2 o 3 giorni così. No, loro non sapevano esattamente i tempi e i modi nel quale sarebbe tutto avvenuto. Per cui alla croce loro perderanno ogni sicurezza, ogni fede, ogni fiducia, saranno nello smarrimento totale, che è normale per un uomo di fronte a una tragedia di questo tipo. E pensate, nonostante questo tradimento che coinvolgerà tutti, il Signore Gesù è così misericordioso da pensare a loro e ancora dire: c'è un dono per voi. Ora, a Natale, non so voi, ma in genere facciamo i regali alle persone che amiamo, giusto? Alle persone che noi diciamo, beh, ma lui se lo merita. Non sempre, ma comunque dai. Alle persone che amiamo. Fareste mai un regalo a una persona che non lo merita? Fareste un regalo a uno che ti abbandonerà, tradendoti nella maniera più vigliacca? Io no, non so voi, io no, perché sono un uomo. E qua il Signore Gesù dice: quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. È un po' una frase misteriosa. Dice: sarò andato, vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Meraviglioso. Il Signore Gesù vuole ancora la compagnia di questi uomini. Vedete quanto il Signore è pronto a perdonare. Le vuole, sa già che saranno dei vigliacchi, eppure lui dice: io vi vado a preparare un luogo grandioso. E dice: tornerò e vi accoglierò affinché dove sono io e siate anche voi. Ma loro ovviamente non sanno qual è la strada, e poi vedremo la domanda di Tommaso: come avrebbero raggiunto allora quel luogo? Come si fa a entrare in quella casa? Con le loro forze? Rispettando i 10 comandamenti? Oppure metteteci quello che volete. Non era possibile andare in quel luogo. E Gesù quella sera promise di tornare con uno scopo, accoglierli. Prossimamente vedremo proprio questo aspetto, un'altra domenica. E li avrebbe appunto accolti non perché meritavano, ma semplicemente perché in qualche modo loro avranno fede. Perché la salvezza non è per opere. Adesso sembra che, per chi non è abituato alla verità della scrittura, sembra una blasfemia, ma non ci salviamo perché siamo buoni, ma unicamente per fede in Dio e in Cristo. E al versetto 4 il Signore Gesù dice: del luogo dove io vado sapete anche la via. Ma come? Non sappiamo dov'è questa casa? Come potevano sapere la via? E infatti Tommaso fa una giusta domanda qua. Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo sapere la via? Cioè, queste parole del Signore Gesù sono un po' difficili da capire. Già facciamo fatica anche noi, che sappiamo un po' la storia, ma mettetevi in questi uomini. E Gesù fa un'affermazione al versetto 6 incredibile. Dice: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Una grande affermazione. Fa tre affermazioni: io sono la via, io sono la verità e io sono la vita. Praticamente un'unica affermazione, perché nessun punto può essere staccato dall'altro. Hanno una relazione profonda tra di loro. E questa frase di Gesù è la risposta a Tommaso. Come possiamo sapere, secondo Tommaso, la via? E Gesù risponde: beh, io sono la via. Io sono la via. Non c'è, no, non la troverete con le vostre forze, la troverete solo attraverso di me. Ed è interessante che il Signore Gesù dice: io sono la via. Non dice: io sono una via. Perché se avesse detto una, beh, allora Gesù è una via e forse esiste un'altra via o più vie. Ma se dice: io sono la via, Gesù sta rivendicando per se stesso è un'affermazione pesantissima. Che signori, o è un presuntuoso, oppure qua dobbiamo vedere questa, la realtà e la portata di queste parole. E senza Gesù non c'è modo di percorrere questa via. Perché se lui dice: io sono la via, significa che se tu sei senza Gesù, non sei su quella via. Sei indirizzato da un'altra parte, andrai in un altro luogo. E questo implica che tutta l'umanità è separata da Dio. Noi nasciamo nel peccato. Noi non siamo su quella via. E non importa se qualcuno ti ha battezzato un giorno, perché non è quel battesimo che crea una fede nel cuore. Tutta l'umanità ha bisogno di quella via. O se il Natale fosse, e parlo soprattutto per la Chiesa, per coloro che si professano cristiani, da dire: ma il miglior regalo che io posso fare è presentare la via. Non è un dono. Questo è un vero dono. E siamo separati a causa di Adamo e di ogni peccato successivo commesso. E Adamo è stato allontanato dalla presenza di Dio, ma questa via, un domani, sarà un modo per entrare in quella casa. E lo sappiamo perché il Signore Gesù ha percorso questa via, ha vissuto una vita su questa terra senza peccato ed è morto addossandosi l'ira di Dio che meritava a me e a voi e ai discepoli. Lui si è attirato la punizione. È come qualcuno che pagasse un debito per me. Non sono io che devo fare qualcosa, lui ha fatto tutto, ha pagato questa somma. Romani 5:10, Paolo scrive che mentre eravamo nemici, pensate, siamo nemici di Dio, mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del figlio suo. Quindi significa, come abbiamo letto stamattina, che ha letto Michele, Giovanni 3:16, che Dio ha amato gli uomini mentre gli uomini non amano Lui. Questo è il vero senso dell'amore. Non è amore quando io ricevo amore dagli altri, questo è un mercanteggiare. Amore è quando ami qualcuno senza ricevere nulla. E Dio ha fatto questo. Manda suo figlio a morire mentre noi siamo nemici. Non ne vogliamo sapere di lui. Lo vogliamo, preferiamo Babbo Natale, insomma, perché sembra che ci faccia stare più gioiosi. La via passa dalla croce e molti dicono: ah, ma io, sai, io credo nel Signore Gesù. So che è esistito, alcune cose le seguo perché era un buon uomo. Ok, e la via e la croce e la via per andare a Dio? No, ma dai, quando moriamo è tutto finito. Tu non hai fede allora in quella via. Hai preso qualcosina di Gesù, è un po' come una ricetta, io prendo un po' di qua, di là, ma non è la via. La via è, la Bibbia dice che senza spargimento di sangue non c'è salvezza, e quel sangue non lo verso io, l'ha versato Cristo. Non c'è modo di, per l'uomo di entrare in quella casa senza passare dalla croce. Qualcuno dirà, beh, ma le altre religioni allora? Proverbi 14:12 dice che c'è una via che all'uomo sembra dritta, ma essa conduce alla morte. Perché il punto è, o Gesù è la via, o Gesù ha mentito. E quindi ci possono essere tante altre vie. Quindi non è importante se siamo delle brave persone, non è importante se sei in una chiesa, se hai ricevuto un battesimo, se sei nato in una famiglia cristiana, l'importante è se sei in quella via. Tutto il resto non conta, anche se sei in quella via, tante cose cambieranno nella tua vita. E poi il Signore Gesù dice, io sono la verità. Come detto, se non è la via, come può rivendicare per se stesso che lui è la verità? È un bugiardo, un presuntuoso, è un orgoglioso, metteteci quello che volete. Oppure è la verità. Quello che lui sta dicendo è la verità. Giovanni 1:14 dice che la parola, riferita al Signore Gesù, è diventata carne, vediamo, ecco il Natale, è abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. Ma pensate quale implicazione ha questo versetto. Significa che se Dio è venuto sulla terra e ha parlato, ed è una verità, ma come possiamo non ascoltare, almeno informarci su questa verità? Ah, ma no, ma la Bibbia, tutte cose scritte da uomini, e sai, è stata cambiata nel corso del tempo. Davvero? Hai una dimostrazione che questo testo è stato cambiato nel tempo? Ah, no. E allora, su cosa si basa questa tua resistenza? La Bibbia dice affinché chiunque crede in Lui abbia vita eterna. Non dice di credere di essere battezzato, non dice di credere di fare qualcosa, non dice di credere di diventare una brava persona, come detto, semplicemente fede. Se vuoi in quella via, perché lui è quello che ha pagato il prezzo del biglietto. È ovvio che un domani, che se veramente entra in quella via, tu vorrai essere una persona diversa. Tu vorrai cancellare il Davide vecchio, perché riconosci quanto c'è tanto di sbagliato nella mia esistenza, che il Signore Gesù non doveva morire, non meritavo quella morte. Il Vangelo di Giovanni è il Vangelo del credere. Non so quante volte è detto, bisogna credere, credere, credere. E dice, e il punto è, ma perché le persone a volte non credono? Sapete perché le persone non credono? Semplicemente perché non vogliono credere. Perché ce lo dice la Bibbia stessa. Non è per mancanza di prove, non è per mancanza di tante cose, sono solo giustificazioni, perché Giovanni 3:19 dice che la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce perché le loro opere erano malvagie. Hanno preferito le tenebre. Sai, a volte diciamo, ah, ma io non posso venire domenica. Sai perché non puoi venire? perché tu ami il tuo peccato. Tu ami la tua ribellione contro Dio. Tu ami il pensiero che ti porta a credere che essere un discepolo di Cristo è una condanna, in un certo modo. Tu vuoi essere libero. Questa è la giustificazione, mascherata da tante cose, ma la realtà è che gli uomini preferiscono le tenebre. E le preferiamo anche da credenti, per certi versi, perché continuiamo stupidamente anche a peccare noi. È vero o no? Quanto è dura stare nella via, perché ancora a volte abbiamo messo la mano all'aratro e ci giriamo indietro e diciamo: ah, però forse quella cosa è buona. Nessun'altra religione è una verità, e non importa se qualcuno rimane scandalizzato, perché queste sono parole di Gesù, non sono mie, non sono io a stabilirlo. E quindi, se gli uomini preferiscono le tenebre, in un certo modo sono responsabili del fatto che non vogliono entrare in quella casa, rifiutare un dono. Molti vedono molte altre opportunità di salvezza. Ah, sai, ci sono i miei cari defunti, mi aiuteranno loro, oppure Dio è buono e quindi perdonerà tutti, oppure io faccio del bene, quindi il Signore Dio mi dovrà rendere merito per questo. Ma tutte queste giustificazioni hanno a che fare con la verità? Quello che noi pensiamo è veramente vero? O è solo una scusa alla quale noi stessi ci inganniamo? Noi stessi ci inganniamo. Vogliamo credere a una bugia che noi ci creiamo perché siamo nemici di Dio. E non ci accorgiamo dell'amore che Lui ha avuto per noi. Giovanni 3,36 dice: chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Un versetto molto tragico, e capisco, a volte la parola di Dio funziona come un cazzotto, però a volte abbiamo bisogno di un cazzotto. Abbiamo bisogno di un schiaffo per comprendere il senso della verità. Gesù dice: in verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna. Grandiosa affermazione. Però è l'affermazione di un pazzo se non è la verità. O no? Se io vi dicessi credete in me, perché così vi do la vita eterna, direste: beh, Davide è impazzito domenica mattina, fa un'affermazione dove lui si pensa di essere Dio. E Gesù dice alla fine: io sono la vita, vedete, la via, la verità, la vita, dove la vita non è, il termine greco qua nel passo non è riferita alla vita biologica, la parola non è bios, la parola è zoe, che significa una vita più elevata, una vita che ha a che fare con lo spirituale. Perché gli uomini, secondo la scrittura, sono vivi biologicamente, ma morti spiritualmente. Dio, tante volte nella scrittura, vede le persone come dei morti. Noi li vediamo come vivi perché sono come noi, ma sono morti spiritualmente. E Gesù dice: io sono la vita, perché è in grado di dare la vita. E questa vita l'ha dimostrata nel fatto che alla resurrezione lui ha vinto la morte. Lui ha potuto riprendersi la vita e può darla a ognuno di noi. Giovanni 17,3 dice: questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio è colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Oh, se questo non è la verità, se questa non è la vita, queste sono un sacco di baggianate che stiamo leggendo. Non c'è vita senza Gesù. Siamo morti. Lui la possiede e la dona. Sempre nel Vangelo 4, al versetto 14, quando incontra la donna samaritana, dice: ma chi beve dell'acqua che io gli darò, ovviamente sta usando una metafora, perché sono a un pozzo e bevono dell'acqua, dice: dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. E la donna samaritana dice: dammi di questa acqua. Davvero vorreste di quell'acqua là? Chi vorrebbe quell'acqua? Chi disprezza un'offerta dove noi non dobbiamo fare nulla? Quindi questa è un'affermazione forte del Signore Gesù. Sta rivendicando un'esclusività quella sera. Anche era, pensate, che quando il Signore Gesù è venuto, non è come la società di oggi, che ormai la spiritualità è stata dimenticata, ma lui viveva in una società molto religiosa. Erano molto religiosi. E perciò sta dicendo: non sarà la vostra religione, l'ebraismo, non sarà qualsiasi cosa senza di me, non vi porterà in questa via nella casa del Padre. Tutto per grazia. Il Padre Gesù non era obbligato a far questo, ma quella sera voleva mostrare in anticipo una promessa di misericordia, mostrare un amore che dura dall'eternità, progettato in questo modo. Dio ha voluto che andasse così. Le parole di Gesù non sono difficili da capire, sono abbastanza molto semplici, però sono difficili da accettare. Possibile esista una via, una sola via? Il mondo dice: ma questa è sgradita, suona proprio amara queste parole del Signore Gesù. E se è vero quello che dice il mondo, che esistono altre vie, allora Gesù si è sbagliato. Allora, se un giorno potremo entrare nella casa del Padre attraverso un'altra via, allora esistono due più vie, altre vie, e Gesù è semplicemente uno che ha detto delle cose non vere. La Bibbia dice che non esiste una salvezza senza Cristo, senza la fede in quest'opera. Galati 2:21 dice che Paolo scrive: io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ottenesse per mezzo della legge, fate attenzione, la giustizia per mezzo della legge vuol dire se uno cerca di essere buono, Cristo sarebbe dunque morto inutilmente. Ecco perché. Perché se esiste un'altra via dove l'uomo si può salvare, Cristo sarebbe morto inutilmente. Dio avrebbe progettato un piano inutile. Dio sarebbe salito su una croce per pagare un prezzo che io potevo risolvere da solo. Quindi questo piano non funziona. Questa è la risposta di Gesù. E Gesù dice: nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Nessuno. Questa è la risposta di Gesù. Queste sono le sue parole, non sono le mie parole. E il punto questa mattina è: o sono la verità o è una menzogna. Abbiamo perso 40 minuti questa mattina, non so quanto, da quanto sto parlando, ascoltando delle cose che non sono vere. Come detto, sono parole chiare, non sono difficili, non hanno bisogno di aggiornarle. Beh, ma sai, 2000 anni, queste sono cose storiche. No, 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 funzionano ancora oggi. Il punto è che come 2000 anni fa, anche noi ci dobbiamo riequilibrare su queste parole. Come detto, sono semplicemente difficili da accettare. E il passo dice che Gesù tornerà. Ora, quando io dico che Gesù torna, mi prendono in giro, ridono. Ma nella Bibbia ci sono tanti precedenti di persone che hanno riso a delle cose di Dio. A Sodoma e Gomorra, quando ha detto, beh, Dio starà per distruggere, prendevano in giro questa cosa. Tornerà. Sono passati 2000 anni, i discepoli se l'aspettavano subito, sono passati 2000 anni, non so se passeranno altri 2000 anni, il punto è che se passano altri 2000 anni io non so se tra 5 minuti sono ancora vivo. E quindi, in un certo modo, se Gesù non torna a prendermi, io posso entrare o posso essere escluso da questa via attraverso la morte. Gesù sta preparando un luogo ancora, sta preparando una casa ed è il più grande dono che possiamo ricevere. Anche se non è proprio un dono gratuito, perché ci viene richiesta la fede. Ma i doni, come tutti i doni, si possono rifiutare, vero o no? A volte è capitato mio fratello ha fatto un dono a un amico, fa, no, io non lo voglio, ma è un dono. Ah, ma io non lo voglio perché sennò devo farti qualcosa di in cambio. Ma se un dono è un dono, non prendilo e basta, non è un mercato. Gesù sta offrendo un dono, l'ha offerto ai discepoli, l'ha offerto per 2000 anni, lo sta offrendo a voi oggi. Il punto è, crediamo a questa promessa? O non siamo interessati? Oppure diciamo, ma sai, è interessante quello che ha detto, ma ci penserò a Pasqua. Rinviamo. Tante volte mi capita di parlare con persone che sono toccate e dicono, sì, però adesso no. E io ero uno di questi. Adesso non è il momento. Vediamo. Il punto è che non sai cosa succede domani. La Bibbia dice che è oggi il giorno della salvezza. E Gesù, dopo quelle parole, qualche capitolo più avanti, dice, pregherà. E dice, non prego soltanto per questi, per i discepoli, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola. Quindi noi oggi, dopo 2000 anni, la Chiesa continua a portare avanti questa promessa, annunciando questo dono alle persone che non lo conoscono. Oggi vi abbiamo voluto con noi nella speranza che anche voi possiate credere, di accettare questo dono del Signore Gesù, una grande opportunità. Questo Natale crederai in questa promessa? Crederai che Gesù è la via, la verità e la vita? O pensi che andrai al Padre attraverso un altro mezzo? Non rimandare questa decisione. Questo Natale rifletti su questo dono. È l'opportunità più grande che possa capitarti. Preghiamo. Padre, vogliamo ringraziarti quest'oggi, dove abbiamo avuto modo questa mattina di riflettere su questo passo. Come credente, Signore, voglio ringraziarti per il dono della vita eterna, per questo dono meraviglioso, incredibile che tu ci mi hai dato, Signore, attraverso, Signore, la fede in tuo Figlio Gesù Cristo. E Signore, ti prego per tutti i presenti e per tutti coloro che ascolteranno questa registrazione attraverso internet e quant'altro, che possa essere un mezzo attraverso la quale questa promessa possa viaggiare e toccare i cuori di persone che ancora non hanno una vita spirituale. Signore, vogliamo ringraziarti per la tua misericordia, per la tua grazia, come per i discepoli allora non meritavamo questo dono, e Signore, questo mostra ancora di più il grande amore che tu hai avuto per l'umanità. Vogliamo benedirti quest'oggi in Cristo Gesù. Amen. Amen.